Dal libro del profeta Malachia. Così dice il Signore: ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, e l'angelo dell'alleanza che voi sospirate. Eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore, come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare l'argento. Purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possono offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore, come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Ecco, io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore. Egli convertirà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io, venendo, non colpisca la terra con lo sterminio. Parola di Dio. Si rallegrino i cieli ed esulti la terra. Elevati, o monti, la vostra lode.
I monti esplodono di gioia e le colline di giustizia.
Poiché il Signore nostro verrà e soccorrerà i suoi poveri.
Anche il mio segno non si fa discendere il giusto, si farà anche la terra uccidere e salvatore.
Ricordati di noi, Signore, e visitaci con la tua salvezza.
Buonasera, Signore, la tua misericordia, e donaci la tua salvezza.
Manda, Signore, l'agnello, il Signore della terra, che domina dal deserto al monte della figlia di Sio.
Vieni, Signore, il tuo esercito di potenza. Mostraci il tuo volto e saremo salvi.
Vieni, Signore, a visitarci nella tua pace, e noi gioiremo presso di te con cuore sincero.
Facci conoscere la tua bella e stessa nostra terra, tra tutte le genti la tua salvezza.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Alleluia, alleluia,
alleluia,
alleluia,
alleluia,
alleluia. O Emanuele, Dio con noi, attesa dei popoli e loro liberatore, vieni a salvarci con la tua presenza.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne, dicendo: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano lo custodivano in cuor loro dicendo: che sarà mai di questo bambino? E davvero la mano del Signore era con lui. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Con la voce divina risuona nell'oscurità, sconfitte sono le tenebre, Gesù dal cielo scenderà. Ecco l'agnello in mezzo a noi, ci lava col suo santo amor, col cuor bendito tutti noi, chiediamo pace ai nostri cuor. Dio del mondo creator, un corpo prende come noi, per liberare l'uomo che, col suo soffio liberò. Nebremo d'una vergine, la vita tua germoglierà, a Nazaret tua città. Maria tua madre ti verrà.
Continuando questo percorso che abbiamo definito all'inizio l'ottava di preparazione a Natale, anche oggi siamo di fronte a un testo che non è né la prima né la seconda lettura, ma è il testo del Salmo responsoriale che ci ha fatto proprio dire questo, no? Leviamo il capo e vicina la nostra salvezza. E poi il Salmo 24. E è messo qui questo salmo proprio come dire, attraverso questo salmo ravviviamo ancora di più il senso di quello che adesso vivremo, cioè il Natale del Signore. Allora, proviamo a capire il messaggio di questo salmo che ci invita a dire: fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Perché questa invocazione? È già applicando, ovvio, che Dio ci ha mostrato la sua via, perché quel bambino che nasce è la via, e Gesù lo dirà, io sono la via. Perciò, ecco questo salmo, fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Però andiamo a capire bene, innanzitutto, il contesto, perché esce fuori questa preghiera? Perché esce fuori questa invocazione? Proprio perché il Salmo ci dice: noi uomini siamo confusi da mille vie, quelle vie che non ci conducono alla salvezza, ma noi abbiamo bisogno invece della via che ci conduce alla salvezza. Quali sono le vie degli uomini? E qui dobbiamo fare attenzione, perché le vie degli uomini non sono quelle che comunemente noi riteniamo le vie del peccato. Perché quando diciamo le vie degli uomini, di solito ci viene subito in mente lo schema delle vie che conducono al peccato, ma sono evidenti. Quindi se tu vuoi non le segui. Ma il Salmo non intende quello, intende quelle vie che sono sottili, che sono degli uomini ma che non si presentano a noi come peccato, però sono degli uomini. E ci dice, queste vie sono tante, al punto che l'uomo è in un certo senso è incapace di trovare la via della salvezza. Ma quali sono queste vie degli uomini allora, che non si presentano come peccato, ma riescono a imbrogliare l'uomo in una stretta tale che l'uomo non vede più la via della salvezza? Ce lo dirà Gesù. Questo salmo trova il suo compimento in una parola di Gesù, che è l'insegnamento che Gesù darà ai suoi apostoli, quando dirà: fate attenzione agli affanni della terra, queste sono le vie degli uomini. Quindi non affannatevi per il mangiare, non affannatevi per il bere, non affannatevi per il vestire, non affannatevi per il domani. Queste sono le vie degli uomini, che all'apparenza non sono peccato, ma diventano quelle vie che ostacolano il godimento della via della salvezza. Infatti Gesù dice: non affannatevi per. Queste sono le vie che si insinuano, che però dovessimo riassumerle per capirle bene, diciamo: quali sono le vie degli uomini? Da dove scaturisce questa forza delle vie degli uomini? E quando l'uomo, in un certo senso, riduce la sua vita alla sua dimensione terrena. Quindi la dimensione terrena diventa tale che costringe l'uomo ad agire in forza della dimensione terrena. Paolo ce lo dice nella lettera ai Romani, se ricordate, no? Quando dice: è successa una cosa incredibile nell'intelletto dell'uomo. Quindi è l'uomo che fa guai. Nell'intelletto dell'uomo è successa una grande cosa, che adesso l'uomo non è più capace di vedere nella creazione gli attributi di Dio. Perciò scambia la creatura con il creatore. E che cos'è questo? È l'uomo che adesso è affannato per la sua dimensione terrena e gli sembra che la dimensione terrena sia quella che dà senso alla vita dell'uomo. Quindi Paolo, quando intende questo, non intende dire che l'uomo è preso dalle opere del peccato, è preso dall'affanno della sua terrenità. È l'aspetto terreno dell'uomo che si impone all'uomo come la via per vivere la propria umanità. Se vivi la tua umanità affannandoti per le cose umane, sei uomo, sei veramente uomo, e invece perdi la salvezza. Quindi le vie degli uomini sono queste, sono quelle che Gesù appunto ha riassunto in quell'espressione: non affannatevi per quello che mangerete, berrete, vestirete. È la dimensione terrena. Allora, il credente chi è? Il credente è quello che arriva ad avere questa lucidità nell'intelletto, perché Paolo attribuisce tutto questo all'intelletto dell'uomo. Infatti è l'intelletto che produce depravazione, nel senso che l'uomo non capisce più la verità. Del resto, dobbiamo tornare ancora al famoso libro di Coelet, e che dice la stessa cosa, quando appunto dice: l'uomo che ha legato la sua vita alle vie umane, alle vie terrene, cosa fa? Si accorge della vanità di tutto quello che ha fatto. Ma Coelet dice: ma come mai l'uomo è arrivato lì? Come mai l'uomo adesso, che pensava che la sua vita terrena fosse quella che desse la pienezza, come mai si accorge invece della vanità? Cosa è successo? E Coelet dice, ancora una volta, anticipando Paolo: è tutta una questione dell'intelletto dell'uomo. Perché l'intelletto dell'uomo ha perduto la dimensione dell'eternità. Perciò l'intelletto dell'uomo si è soffermato alla dimensione terrena e ha fatto diventare assoluta la dimensione terrena. È la via degli uomini, la via della terra. Come dire, la nostra vita è tutta qua. il libro della sapienza, quando ci dirà: sapete chi sono gli empi? Sono quelli che dicono che la nostra vita consiste solo nella nostra dimensione terrena. Questi sono gli empi. Sono quelli che non vedono più la dimensione trascendente, la dimensione dell'eternità, dice Coelet. E Gesù dirà: il regno dei cieli è la dimensione. Il Salmo ci dice: conoscere le vie del Signore. Quindi il Salmo è molto attuale, perché va a toccare un elemento che accompagna e accompagnerà sempre gli uomini, quello che noi chiameremo nella nostra tradizione il peccato originale. E il peccato originale è questo, è la forza che costringe l'uomo quasi a ritenere la vita umana terrena come quell'elemento che deve essere coltivato in modo assoluto, perché è lì che dipende la tua felicità, è lì che dipende la consistenza della tua vita. Però è un inganno, perché appunto Coelho ci dice, e dopo che l'uomo ci ha creduto, cosa succede? Deve fare i conti con la vanità. Tutto è fumo, perché capisce l'inconsistenza di questa cosa. Allora ecco, le vie degli uomini sono un agguato. La nostra dimensione terrena è un agguato, perché ha il potere di procurarci la situazione degli affanno. E l'affanno vuol dire che tu consideri importante questa cosa, che tu la consideri assolutamente necessaria, che tu la consideri assolutamente, direi così, qualcosa senza della quale non potresti vivere. Ma questa è la pericolosità. Ecco che allora il Salmo dice: il credente che ha l'illuminazione e quindi che capisce che questa situazione non conduce alla pienezza, capisce un'altra cosa, che allora è solo il Signore che deve essere colui che guida la nostra vita, perché è solo nel Signore l'esperienza della verità. Allora cosa fa il credente? Il credente dice: Signore, in mezzo a questa situazione in cui sono esposto a questo pericolo di perdere la strada della verità, perché le strade degli uomini quasi mi costringono, e perché tutto è diventato normale, ho detto prima, no? Di per sé, che peccato c'è ad affannarsi per il mangiare? Che peccato c'è affannarsi per quello che ci serve per la vita? Nessun peccato. Oggi poi ti dicono in un modo superficiale: in fin dei conti non facciamo del male a nessuno. E il non fare del male a nessuno diventa il criterio di verità. Quindi, come dire, allora è giusto quello che faccio. Però attenzione, tu dici: non faccio del male a nessuno. E qui cosa c'è dentro? C'è dentro quella tendenza che ti fa capire che il bene e il male è determinato dal tuo rapporto con gli uomini. Quindi sono gli uomini il criterio della tua bontà o non bontà. Non è più Dio. Poi c'è la mistificazione di tanti preti, tanti vescovi, no? Che ti dicono: sì, però chi fa del bene al prossimo fa del bene al Signore. Ma chi te l'ha detto? Ma dove è scritto? E ti diranno poi i pastori: ma è scritto nel Vangelo. Ma ditemi dove. Ah, quando il Signore ci farà il giudizio, no? Dirà: avevo fame, mi è tolto da mangiare, avevo sete. Ma non avete capito niente. Perché non si riferiva ai poveri. Si riferiva ai suoi apostoli. Perché chi dà da mangiare agli apostoli, che è un'immagine alla fine, che vuol dire? Chi crede ai miei, crede a me. Quindi, perché io do loro il potere di essere la continuazione della mia presenza. Quindi ogni cosa che farete a loro, lo fate a me. Quindi la misura non è il rapporto col prossimo. La misura è il rapporto con Dio. Perciò, anche qua, è vero che il mangiare, il bere, il vestire non costituiscono assolutamente motivo di peccato. Che peccato facciamo? Fin dei conti, facciamo una cosa che non fa del male a nessuno. Ho capito? Ma il problema è un altro. Che se queste cose umane diventano per te la preoccupazione sulla quale tu imperni tutta la nostra vita, tutta la tua vita, sei lontano dalla verità, capisci? E sei veramente nel peccato, ma il peccato più grave, quale? Quello dell'idolatria. Perché hai scambiato il creatore con le creature. Nel senso che stai dicendo che ciò che dà senso, che dà consistenza alla tua vita, sono queste cose, non è più Dio. Infatti Gesù lo dice, quando tu diventi veramente credente, quando capovolgi e cominci a dire, prima di tutto il regno di Dio, perché tutto il resto mi sarà dato in sovrappiù. Quindi tutto il resto non costituisce più per me nessun affanno, nessuna preoccupazione. Io devo essere preoccupato solo di essere fedele al Signore. Ecco il testo. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Ho bisogno di questo. Perché io ho capito che la mia salvezza è solamente in te. Infatti lo dice, no? Perché sei tu il Dio della mia salvezza. Ma sentite che bello questo versetto, eh? È forte, è profondo, perché non dice perché sei tu Dio della mia salvezza. Misuriamole bene le parole. Dice perché sei tu il Dio della mia salvezza. Ma perché quell'articolo? Perché è importante. Perché è la sconfitta dell'idolatria. Come dire, le vie degli uomini si impongono come gli dèi. E l'idolatria, il mangiare, il bere, il vestire, tutte queste preoccupazioni, no? Ti si pongono come dèi, perché ti si pongono come garanzia della stabilità della tua vita. Quindi è una grande tentazione dell'idolatria. E il Salmo dice, no, Signore, perché io ho capito una cosa, che sei tu il Dio, gli altri non sono dèi. Quindi il credente fa il salto e dice, ho capito. Quel salto che Gesù poi ci dirà nella pienezza della sua parola, no? Quando dirà, cercate prima di tutto il regno di Dio, il Dio. Perché se tu ritieni che Lui è il Dio, da Lui proviene la salvezza e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. È il Salmo che raggiunge il suo compimento. Quindi ecco l'indicazione di questo testo. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Ma poi c'è una ripetizione che è molto importante. Fammi conoscere, Signore, le tue vie e poi dice, insegnami i tuoi sentieri. Ma perché? Cioè, che differenza c'è? Allora, e non è messo lì a caso, È un messaggio molto forte. Fammi conoscere le tue vie. Le vie cosa sono? Sono le strade comuni, le strade conosciute da tutti. Insegnami i tuoi sentieri. I sentieri non sono conosciuti da tutti, sono particolari. Perché questi due elementi? Perché dice, Signore, tu sei quello che mi fa conoscere quello che devo fare. Sei tu che me lo devi dire, come devo affrontare la mia realtà terrena. Però per affrontare la mia realtà terrena sei quello che mette dentro di me l'indicazione, la sapienza che mi permette di capire che cosa tu mi dici. Quindi il sentiero è la profondità dell'uomo. Quindi Signore, intervieni nel mio agire, va bene, ma per intervenire nel mio agire devi intervenire nella mia interiorità, perché il mio agire scaturisce da lì. Insegnami i tuoi sentieri. Infatti, perché dice, tutti i tuoi sentieri sono amore e fedeltà. Ma l'amore e la fedeltà da dove scaturisce? se non da dentro. Per chi, però è amore e fedeltà per chi? Per chi custodisce la tua alleanza e i tuoi precetti. Quindi stabilisci dentro di me la tua alleanza, cioè fammi sentire la tua presenza, perché dalla tua presenza io posso capire le vie, posso capire dove devo camminare, posso capire la strada, però prima devi fammi capire i tuoi sentieri, quindi devi mettermi dentro la tua alleanza. Fammi sentire perfettamente in comunione con te. Cercate prima il regno di Dio, i sentieri. Tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù, le vie. Ecco allora, e se tu fai questa preghiera, e se tu innalzi questa preghiera con animo giusto, con animo sincero, che cosa succede? Una cosa bellissima. È detta con parole anche molto, molto belle, no? Pensate, il Signore si confida, credibile, con chi lo teme. Si confida, eh? Quindi il Signore certo si manifesta, si fa conoscere, ma a chi? A chi lo teme. E vi ricordate, Siracide? Il principio della sapienza. Che cos'è la sapienza? È il Signore che si confida, perché ti dice il suo pensiero, perché ti dà la sua conoscenza. Però il principio della sapienza, dice Siracide, dov'è? Nel timore del Signore. E il Salmo lo ripete. Il Signore si confida con chi lo teme. Ma il timore del Signore in cosa consiste? Consiste nella sincerità del tuo cuore che dice: Signore, io ho capito una cosa, che solamente tu sei quello che mi può indicare la via, sei tu quello che deve indicare i miei sentieri, perché sei tu la mia salvezza. Allora fammi conoscere il tuo volere. Allora il Signore si confida. Bellissimo. E quando il Signore si confida, che cosa gli rivela? Finisce così il Salmo. Il Signore si confida con chi lo teme. Gli fa conoscere la sua alleanza. E qui entra il tema dell'alleanza. Ma cosa vuol dire conoscere l'alleanza? Vuol dire che dentro di te è risanato il tuo intelletto. Cioè adesso tu conosci perfettamente il volere di Dio. Conosci perfettamente che cosa vuole il Signore e quindi di conseguenza adesso puoi agire nella verità, puoi agire in obbedienza al Signore, quindi puoi agire sentendo proprio questa verità: sei tu il Dio della mia salvezza. Però da dove è partito tutto? È partito da dentro di te, dai sentieri. E attraverso quei sentieri sei arrivato alla via, attraverso la tua interiorità sei arrivato a capire come devi agire, perché dentro di te il Signore ha stabilito la sua alleanza. Ecco che allora tutto questo che è detto nel Salmo è preparazione al grande avvenimento, il Natale. E che cos'è il Natale se non proprio questo? È la risposta che Dio dà all'uomo che desidera e che vuole avere in sé la luce della verità, che vuole conoscere le sue vie. E Gesù lo dirà, no? Io sono la via. Certo, è lì. Quindi il Padre consegna all'uomo la sua via. Però chi lo può accogliere? Chi può accogliere questa via? Nessuno può andare al Padre se non attraverso di me. Ma nessuno può venire a me se non è attirato dal Padre mio. Perciò chi ancora potrà godere la risposta che Dio dà a chi cerca le sue vie? Chi nel suo cuore cerca veramente la via del Signore, perché ha capito l'inganno delle vie dell'uomo. E infatti, perché sei tu il Dio della mia salvezza, devi credere prima questo. Nessuno può venire a me se non è attirato dal Padre mio. Nessuno potrà seguire la strada di Dio se prima dentro di sé non ha questa certezza. Cerco Dio perché ho capito che solamente Lui è sorgente della salvezza. Nessun uomo, nessuna realtà umana. Ecco, allora anche stamattina godiamo la bellezza di questo testo che ci viene consegnato nell'imminenza ormai del Natale, come per dire: ma avete capito il senso del Natale? È Dio che risponde al desiderio profondo dell'uomo che dice: ho scoperto quanto siano ingannevoli le vie degli uomini, ho bisogno della tua via. E il Natale è la risposta. Dio che ti consegna la sua via, però tocca a noi riconoscerla, accoglierla e seguirla, perché appunto il Signore si confida con chi lo teme, però questa confidenza è legata a una dimensione ben precisa. Il Signore si confida se dentro di te però hai la volontà di stabilire con Lui la sua, l'alleanza, di essere con Lui una cosa sola. Allora ecco, io vado al Padre, ma non vi lascerò orfani, vi manderò lo Spirito Santo che entrerà dentro di voi e vi insegnerà tutto quello che io vi ho detto e vi insegnerà ancora cose nuove. Che cos'è questo? È davvero quello che è la risposta. Il Signore scolpisce dentro di noi le sue vie, è l'alleanza, è l'accoglimento dello Spirito. E quando noi siamo guidati veramente dallo Spirito di Gesù, possiamo dire benissimo: in noi godiamo l'alleanza con Dio, perché è lo Spirito che ci guida, perciò seguiamo le sue vie. E non ci guida così, ci guida da dentro. Perché? E perché ci guida sui suoi sentieri, ci fa capire la profondità. E quindi la nostra vita visibile sarà una vita che è densa, è forte, perché è sostenuta da questa esperienza interiore, la visibilità, quindi la conoscenza vera della volontà di Dio. Il Signore si confida con chi lo teme e gli fa conoscere la sua alleanza, e il tuo agire sarà un agire di pienezza. Ora ecco, al Signore anche stamattina chiediamo questa grazia di poter godere in noi questa bellezza, la bellezza di dire: abbiamo capito l'inganno delle vie degli uomini, che non è colpa degli uomini, è proprio la nostra dimensione terrena che è soggetta al famoso peccato, il peccato originale. Perché il peccato originale è questo, è il tentativo di farci credere che la nostra terrenità è assoluta, sostituisce il Creatore. Infatti la tentazione cos'era? Diventerete come Dio. La nostra terrenità che si mette al posto di Dio. E nessuno dice niente, perché non si fa del male a nessuno. Fin dei conti viviamo dalla nostra terrenità. Ma l'inganno sta proprio qui, perché questo è il modo con cui vieni allontanato da chi veramente ti può dare la vita. Vieni allontanato dalla salvezza. Allora, sconfiggere il peccato originale significa sconfiggere in noi questa grande tentazione, l'affanno per le cose terrene, determinate dall'intelletto che non capisce più che la terrenità non può diventare un idolo. La terrenità è un dono che ti viene dato gratuitamente se tu veramente confidi in colui che è sorgente della nostra vita, la nostra salvezza, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Perciò al Signore che stamattina chiediamo che la nostra vita sia sempre solo sostenuta dalla sua parola e non dalle parole degli uomini. E lo diciamo ancora con la preghiera numero 3.